magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Bene, oggi l'argomento di oggi che tratteremo della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo è un argomento che tratta del razzismo nel Veneto, cioè quell'incitamento all'odio sociale che qui nel Veneto è estremamente diffuso e che ha una sola origine in realtà, al di là di come le persone vogliono pensarlo, vogliono trattarlo o vogliono far credere che questo sia. Un solo modo c'è di esprimere il razzismo ed è il razzismo contro le persone povere, cioè le persone che non si possono difendere, quelle persone che si possono prendere e mettere nei campi di sterminio perché tanto non hanno nessuna capacità di difendersi. Che poi non vengano messe nei campi di sterminio, ma vengono indicate come criminali, come da vessare, come da perseguitare, come da offendere, è esattamente la stessa cosa, nel senso che la pulsione è la stessa, ma viene veicolata a seconda delle condizioni oggettive che incontrano. Gli articoli che voglio prendere in considerazione, che appaiono dal Gazzettino l'11 dicembre, ed è una polemica che è stata molto forte in dicembre, poi ha avuto i suoi strascichi anche in gennaio e in febbraio, è del razzismo che è avvenuto qui nel Veneto ad opera di tale Bitonci e altri personaggi squallidi che hanno tentato di modificare quella che è la disciplina territoriale, arrivando a costruire delle forti tensioni che, come al solito, coinvolgendo le persone deboli, coinvolgendo le persone fragili, rischiano effettivamente di creare delle grandi contraddizioni qui nel Veneto. Ed è quel desiderio di dominio, quel desiderio di rubare, quel desiderio di costringere le persone in ginocchio, costringere a sottomettersi, che è proprio della società veneta, che è proprio dell'educazione cattolica, che è proprio della parrocchia. Ebbene, il nostro articolo comincia con un articolo di Coltro, di Gabriele Coltro, che appare sul Gazzettino dell'11-12-2007 e dice: il procuratore Pietro Calogero manda in archivio il caso Bitonci per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Cosa vuol dire? Che il capo dell'ufficio del pubblico ministero non ravvisa il dolo nel comportamento del sindaco di Cittadella. Tuttavia rimane in piedi l'elemento materiale dell'ipotizzato reato di usurpazione di funzione pubblica concretizzato nell'istituzione di quella commissione con compiti di accertamento preventivo delle presunte pericolosità sociali dei richiedenti l'iscrizione anagrafica. Calogero lo ribadisce: non vorrei fosse capito male, l'ordinanza non è affatto buona in sé. Allora, diciamocelo chiaramente, il signor Bitonci ha incitato all'odio sociale contro le persone che chiedevano l'iscrizione anagrafica nella sua città. Cioè, anziché fare il suo lavoro di sindaco, ha preteso di sostituirsi alle forze dell'ordine, e in questa sua sostituzione alle forze dell'ordine ha avuto l'appoggio di quel Pietro Calogero che, ricordiamo, non ha esitato a elaborare quella teoria sciagurata, che è la teoria del grande vecchio, con cui ha potuto torturare le persone, ha potuto fare processi illegali, ha potuto fare accuse da fuori di testa, da pazzo. E non solo Pietro Calogero, ma anche supportato anche da molti magistrati della Procura di Venezia. In pratica ha aggredito l'intera società civile per assicurare ai datori di lavoro la possibilità di ammazzare in pace i loro dipendenti, per proteggere il massacro che avveniva dei dipendenti della Montedison, per proteggere la devastazione del territorio che era in atto. In pratica, Pietro Calogero ha usato la sua funzione di magistrato per aggredire la società civile, perché non dimentichiamo che in Italia la funzione del magistrato, specialmente dei magistrati locali, è anche quella di interpretare la legge. E purtroppo ci sono magistrati che interpretano la legge a seconda dei loro bisogni e delle loro paranoie psichiatriche. Naturalmente, quando Calogero elaborò la sua teoria del grande vecchio e fu devastato il territorio, fu devastato il paese, alcune persone furono anche ammazzate per questo. Ricordiamo il tiro a segno che fecero alcuni poliziotti, molte persone furono torturate grazie a Calogero. E questa devastazione venne fatta in tempi in cui non c'era il Tribunale della Libertà, non c'era il Tribunale del Riesame, non c'era tutto sommato quell'attenzione che avrebbe dovuto esserci dagli organi di controllo. È vero, dopo le porcate di Calogero, dopo le sue aggressioni che Calogero fece alla società civile insieme ad altri magistrati, fu necessario introdurre il Tribunale della Libertà, il Tribunale del Riesame, fu necessario fare delle modifiche all'interno dell'ordinamento giudiziario, perché il diritto che aveva allora Calogero di torturare le persone tenendole in galera finché lui voleva, con accuse da demente, da fuori di testa, era chiaramente pesante. Ma non è questo che mi interessa sottolineare l'individuo. Cioè, il signor Pietro Calogero, nel suo gioco di interpretazione delle leggi, vessa delle persone, cioè si comporta da criminale nei confronti di alcune persone che non si possono difendere, e dall'altra parte è assolutamente comprensivo, se non addirittura complice, di persone come Bitonci, di persone come Gentilini, di persone che vanno a costruire quell'odio sociale, quell'incitamento all'odio nei confronti dell'altro, che prevarica, che è al di là del reato stesso. Cioè, mentre noi abbiamo visto, per esempio, in questi giorni vedere intervenire pesantemente il Ministero degli Interni, e giustamente per quell'imbecille che ha messo quella lista su internet di ebrei, no? Cioè di professori ebraici, che poi non erano neanche tutti ebraici, ma al di là di questo, insomma, cioè, ha fatto effettivamente una porcata immane, e giustamente il Ministero è intervenuto. E qui invece si fanno liste di prescrizione nei confronti di persone fragili che richiedono l'iscrizione anagrafica, e Pietro Calogero gli va benissimo. Cioè, per lui non è razzismo, per lui non è un'aggressione alla società civile, per lui non è un atto di terrorismo rispetto a queste persone che vengono schedate. Cioè, mentre abbiamo un intervento del Ministero degli Interni rispetto a un imbecille che ha fatto una lista in internet, questo qua che fa delle liste, che fa delle indagini sulle persone che chiedono l'iscrizione anagrafica, non viene nemmeno censurato da Calogero. Cioè, praticamente Calogero usa capi di imputazione che gli fanno comodo. E solo per costruire odio sociale, solo per costruire quella devastazione sociale a cui lui ha già collaborato in anni passati, torturando le persone. Ripeto, torturando le persone. Cioè, non stiamo qui giocando. Cioè, persone sono state massacrate di botti per 2 giorni consecutivi. Questo fece Pietro Calogero e altri magistrati. E nonostante il Consiglio Superiore della Magistratura, nonostante il Presidente della Repubblica, nonostante il Ministro di Grazia e Giustizia fosse a conoscenza delle torture messe in atto da Calogero e da altri magistrati, naturalmente non solo non intervennero, ma coprirono l'attività di terrorismo di Calogero. E l'attività di terrorismo di Calogero non fu una cosa estemporanea. È una vera e propria scelta di campo, e lo ha dimostrato col suo atteggiamento con Bitonci. Cioè, è una scelta in cui vuole il razzismo, perché vi ricordo che negli anni 70, per chi se lo fosse dimenticato, l'intero movimento di quella che venne chiamata lotta armata in realtà aveva un solo obiettivo, cioè quello di fermare i tentativi di colpi di Stato che erano in corso in Italia, da Borghese a Sogno e a tutti gli altri che ci furono. Questo era lo scopo di quella che venne chiamata allora lotta armata, che poi degenerò, prese il posto i pistolero, ebbero ebbero la prevalenza sugli altri, si perse il ricordo di quello che si faceva, molta gente andò via di testa e chiaramente le cose poi degenerarono, ma tutto il movimento della lotta armata degli anni 70 ebbe un solo obiettivo, cioè quello di salvaguardare la Costituzione della Repubblica da aggressioni militari che venivano da Borghese, da Sogno, dalla P2 e da tutti gli altri che stavano mettendo in pericolo la Costituzione della Repubblica e la Repubblica stessa. Chiaramente sia Calogero che una buona parte dei magistrati erano all'interno di questo disegno criminoso di destabilizzare la Repubblica, di destabilizzare la Costituzione. E da qui le loro invenzioni, da qui le loro vessazioni, da qui l'uso della tortura rispetto a persone, tutto sommato abbastanza innocue. Non stiamo parlando di gente che ha ucciso o di gente che poteva essere pericolosa, no, no, stiamo parlando di tortura a persone che assolutamente magari erano anche fuori, non c'entravano più niente da anni, soltanto perché Calogero si divertiva, soltanto perché dalla Costa, Mastelloni si divertivano a torturare le persone, cioè chiariamoci questo, cioè non è che ci fossero delle esigenze di dire questi qua domani sparano col mitra, no, no, era proprio una questione di creiamo un clima di terrore, perché creando il clima di terrore possiamo proteggere tutti coloro che stanno portando avanti tentativi di colpi di Stato. E questa è effettivamente una scelta di campo di Calogero che la vediamo proprio nell'azione con Bitonci, cioè il suo disprezzo per la società civile, il suo disprezzo per la Costituzione gli fa vedere che in fondo l'attentato che ha fatto Bitonci al dettato costituzionale per lui non gliene frega assolutamente niente. Ora, Pietro Calogero, colui che per torturare le persone e devastare la società civile si inventò la teoria del grande vecchio con cui sottopose persone a processi illegali, ora davanti alle aggressioni portate ai cittadini e finalizzate a istigare all'odio sociale si nasconde fingendo di non vedere che cosa sta succedendo. Questo individuo assieme al suo compagnetto Palombarini, un altro bel compagno, hanno dimostrato non solo il loro odio per la società civile ma il disprezzo nei confronti delle persone. Usare le persone come fossero bestiame, diffamandole, infangandole al limite dell'istigazione all'omicidio, con la partecipazione del Ministero di Grazia e Giustizia, con la partecipazione del Consiglio Superiore della Magistratura e con la partecipazione del Presidente della Repubblica, che sapevano di tutte queste cose. Perché quando il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente della Repubblica furono informati delle attività di terrorismo messe in atto da Calogero, messe in atto da Mastelloni, messe in atto da Dalla Costa, avrebbero dovuto prendere l'informativa e consegnarla al magistrato per le indagini, mentre invece non lo hanno fatto, l'hanno nascosta, diventando di fatto complici delle attività di Calogero, di Mastelloni, di Dalla Costa. Non solo, ma il ministro e il Consiglio Superiore della Magistratura, venuto a conoscenza delle attività criminali ed illegali dei magistrati, ha dichiarato che a lui non gliene fregava niente. Per cui esiste effettivamente una volontà attiva nel destabilizzare l'istituzione. E comunque ampia documentazione è presente sia il Consiglio Superiore della Magistratura, sia il Ministero di Giustizia e sia la Presidenza della Repubblica. Non questo Presidente della Repubblica, neanche quello precedente, ma non è importante l'uomo, è importante l'ufficio. Disprezzare le norme costituzionali, ha dimostrato come la sua azione fosse volta alla distruzione della società civile. La sua azione ha prodotto decine di morti sul lavoro, ha aumentato lo spaccio di eroina nel territorio, ha aumentato il lavoro nero, ha aumentato la devastazione sociale, che si concretizza oggi col bullismo, la violenza sulle donne e la violenza nei confronti dei cittadini più deboli, privati dei loro diritti istituzionali. Perché vi ricordo che questi magistrati, mentre si stavano divertendo a torturare le persone, nel frattempo avrebbero dovuto reprimere e prevenire tutte quelle azioni che andavano in realtà a destabilizzare la situazione sociale, creando delle situazioni di conflittualità in un secondo tempo. Perché il bullismo non è che i ragazzi sono bullisti, bulli perché sono così, ma i ragazzi sono bulli perché i magistrati, quando avrebbero dovuto lavorare, quando avrebbero dovuto impedire che ciò nascesse, non lo hanno fatto. Anzi, hanno dato loro l'esempio secondo cui si può fare tutto quel cavolo che si vuole, tanto ci sia l'impunibilità. Questo che nasce la devastazione anche qui nel Veneto. Perché vi ricordo che qui nel Veneto il progetto di devastazione sociale non fu legato semplicemente a un episodio, due episodi o tre episodi che i magistrati non hanno perseguito o hanno lasciato correre. Qui si tratta dell'intero tessuto sociale del Veneto che è stato devastato dall'azione dei magistrati. Cioè, quando c'è stato lo scontro fra il 79, diciamo la parte più grossa, fra il 79 e il 1984, praticamente in questi 4 anni, 5 anni, è stato devastato l'intero tessuto sociale, perché l'impegno dei magistrati nell'aggredire le persone ha permesso a chi già aggrediva le persone sui posti di lavoro, sul territorio, di aumentare all'ennesima potenza la sua aggressione, perché tanto era impunibile. Praticamente non è che i magistrati hanno semplicemente fatto delle azioni di prevaricazione e di violenza sul territorio a delle persone, ma hanno, con la loro violenza, hanno contribuito ad altra violenza che si sedimentasse sopra. Perché quando viene fuori Casson, che viene a dire che nel frattempo alla Monteggio decine di persone sono morte, sono ammalate, c'erano condizioni di lavoro disastrose e i magistrati non sono intervenuti, significa che i magistrati e la Montedison erano d'accordo nel far ammalare decine e decine di persone. Quando quegli imbecilli hanno deciso di sparare a Tagliercio, non è che hanno sparato a Tagliercio perché così non gli piaceva Tagliercio. Hanno deciso di sparare a Tagliercio perché pensavano che sparando a Tagliercio avessero una buona propaganda rispetto agli operai della Montedison, presso i quali Tagliercio stava facendo azione di devastazione, li stava devastando. E quando la magistratura ha dovuto arrestare chi ha ammazzato Tagliercio, ha dovuto intervenire, a conoscenza che nella Montedison succedevano delle cose atroci, non è intervenuta, non ha indagato. In pratica ha agito proteggendo la Montedison nella sua attività di vessazione nei confronti delle persone. Questo non significa che non andavano arrestati chi ha ammazzato Tagliercio, ma significa che però la magistratura ha permesso alla Montedison di massacrare gli operai della Montedison. E questo è una devastazione delle persone, è l'impunità nel delinquere che fa di Bitonci un personaggio che si ritiene impunibile e in diritto di costruire delle schedature nei confronti delle persone. Come il Ministero degli Interni interviene con uno che fa le schedature, che le mette in rete, e non interviene come uno come Bitonci, che non solo fa delle schedature ma usa anche delle forze di polizia, perché i vigili urbani sono forze di polizia, per schedare delle persone, per farsi gli affari delle persone, per indagare sulle persone. Qui siamo fuori di testa. A parte Bitonci, che è un incapace, non sa fare il suo lavoro di sindaco, ma vuole sostituirsi alle funzioni dello Stato, alle funzioni di indagine. E questo al di là di cosa lui ha venduto, di cosa lui ha venduto a Calogero. Si tratta di stabilire cosa pubblicano i giornali, quale allarme sociale i giornali creano sulla sua attività, quale propaganda viene fuori. Perché questa non è stata fermata. E il Bitonci, grazie a quegli articoli, continua a ricattare le persone. Non dimentichiamocelo questo. Che se le persone non sono tranquille e non sanno che di là c'hanno una giustizia che funziona, una polizia che funziona, dei magistrati che funzionano, obbedendo alle leggi e non ai porcacci comodi loro, le persone sono in fibrillazione. Ed è una società in fibrillazione. Significa una società in cui il disagio sociale aumenta, in cui il delinquere arriva anche a livelli estremi, arriva anche a danneggiare ancora di più di ciò che si potrebbe invece limitare o delimitare. Ed è una cosa gravissima quella che ha fatto Calogero, dimostrando come chi è nell'istituzione ha l'impunità nel commettere dei reati rispetto delle persone deboli e fragili. È un atto di assoluta vigliaccheria. Non si può mediare su queste cose. È un'offesa alla Costituzione quella che ha fatto Calogero, un'offesa a tutta la magistratura. Dice: davanti a chi fa violenza sui cittadini più deboli, Calogero dimostra di essere complice e comprensivo. Si tratta di un atto di eversione dell'ordine democratico. E a poco il Gazzettino dell'11 dicembre 2007 da scrivere nell'inchiesta di Calogero su Bitonci. Il procuratore Pietro Calogero manda in archivio il caso Bitonci per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Cosa vuol dire? Che il capo dell'ufficio del pubblico ministero non ravvisa il dolo nel comportamento del sindaco di Cittadella. Tuttavia rimane in piedi l'elemento materiale dell'ipotizzato reato di usurpazione di funzione pubblica, concretizzato nell'istituzione di quella commissione con compiti di accertamento preventivo della presunta pericolosità sociale dei richiedenti l'iscrizione anagrafica. Calogero lo ribadisce: non vorrei fosse capito male, l'ordinanza non è affatto buona in sé. E il procuratore lo precisa meglio quando nella richiesta di archiviazione fa riferimento al pericolo di sconfinamento dei poteri che nella disciplina delle iscrizioni anagrafiche la legge attribuisce al primo cittadino. Detti poteri, nella stesura originaria dell'ordinanza, erano stati illegalmente estesi fino a comprendervi attribuzioni funzionali riservate agli organi esecutivo e legislativi dello Stato. L'atto di terrorismo, l'atto di eversione, l'atto di intimidazione nei confronti di cittadini è avvenuto, il reato è stato fatto e il reato andava perseguito. Rimane quell'incitamento all'odio sociale, all'odio di classe che usò Calogero per colpire le torture, per coprire le torture nei confronti dei cittadini durante gli anni Ottanta, per impedire loro di difendersi. A proposito, se qualcuno dovesse ascoltare questa trasmissione e avesse dei dubbi, ricordatevi che il torturato ero io, per cui ho tutti i dati a disposizione per dire quanto questo Pietro Calogero fu infame, vigliacco e criminale. Tanto per essere chiaro, non sto parlando di terze persone, Io fui massacrato di botte per 2 giorni da Pietro Calogero, da Mastelloni, dalla Costa e da altri. Tanto per essere chiari. È comprensivo Pietro Calogero nei confronti di Bitonci. Il terrorismo di Bitonci è volto verso le persone deboli, fragili, indifese. Bitonci spara alle persone che non si possono difendere e questo piace a Calogero. Lui l'odio di classe lo esercita solo nei confronti delle persone che si permettono di chiedere giustizia, che pretendono il rispetto delle norme costituzionali. Quello che Bitonci, e il 12 dicembre 2007 apprendiamo che Bitonci si vanta che altri 200 sindaci abbiano messo in atto azioni di violenza amministrativa nei confronti di cittadini deboli, equivale ad aver organizzato le camicie nere, che sostituendosi agli organi istituzionali vesseranno i cittadini. Da un lato Calogero impedisce ai cittadini di avere giustizia e essere tranquilli più che altro, e dall'altro lato favorisce l'insorgere di istanze che mettono in pericolo la società civile. Domani i cittadini verranno vessati dall'organizzazione terroristica di Bitonci, esattamente come furono vessati dall'organizzazione terroristica della Democrazia Cristiana allora. Oggi si scopre che Andreotti agiva con la mafia per vessare i cittadini e aveva forza sufficiente per impedire l'applicazione del dettato costituzionale. Adesso è stato condannato, ma in prescrizione, cioè quella condanna all'infamia a cui dovremmo cominciare a dare un certo peso. Oggi, dopo che tutto è caduto in prescrizione, dov'era Calogero e chi doveva intervenire per salvare le istituzioni? Privati dei diritti costituzionali e in continuo pericolo di vita sono le persone sui posti di lavoro. Ne avranno mai giustizia quelli ammazzati nella Monte Edison. È caduto in prescrizione, avevamo altro da fare, dicono i magistrati, sai, è caduto tutto in prescrizione. E mentre l'Unione Europea inizia il procedimento per razzismo contro l'Italia, omofobia e discriminazione, come riporta il quotidiano L'Unità, Una lettera di ingiunzione all'Italia, l'Unione Europea ci manda un riprovero scritto perché non abbiamo recepito le norme antidiscriminazione sessuale, ovvero quelle che condannano l'omofobia. La polemica dei Teodem dunque arriva a Bruxelles, la norma prevista dal decreto sicurezza che ha scatenato la bufera al Senato. Ora non è più solo una questione nazionale e nei prossimi mesi la Commissione prenderà un'ulteriore decisione per quanto riguarda i provvedimenti per infrazione. A dare la notizia è Marco Cappato, parlamentare europeo dei radicali, che un mese fa aveva rivolto un'interrogazione sul tema al commissario agli affari sociali Vladimir Spidla. Ora la risposta è arrivata e bacchetta l'Italia bacchettona. Nella lettera di ingiunzione si citano problemi manifesti concernenti il pieno recepimento delle disposizioni, ovvero la direttiva europea 2000/78 contro le discriminazioni per orientamento sessuale non è stata recepita dall'ordinamento italiano. Insieme a noi solo Lettonia e Finlandia, anche loro destinatarie di una lettera di ingiunzione. Dal sito dell'Unità prendo la questione del rispetto assoluto dell'uomo, questione ignorata e disprezzata da Pietro Calogero, questa è mia, non è dell'Unità, disprezzata da Pietro Calogero, è ben presente nell'Unione Europea, che pur non occupandosi del Bitonci, che in maniera squallida si organizza per discriminare i cittadini deboli e poveri, con l'appoggio di Calogero, riafferma quel diritto all'uguaglianza nella società civile che troppo spesso si dimentica essere uno dei principi fondanti la nostra Costituzione e, quando viene messo in pericolo, si tratta sempre di eversione dell'ordine democratico. Dice l'Unione Europea, il Parlamento, con la risoluzione del 15 novembre 2007, questo è preso dal sito dell'Unità, il Parlamento europeo, con la risoluzione del 15 novembre 2007, ha stabilito che non è lecito praticare espulsioni di massa dai paesi dell'Unione europea ed ha condannato pesantemente le dichiarazioni rilasciate al quotidiano Il Messaggero dal vicepresidente della Commissione Franco Frattini dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani. Quello che si deve fare, aveva affermato il commissario, è semplice. Si va in un campo nomadi a Roma, ad esempio sulla Cristoforo Colombo, e a chi sta lì si chiede, tu di che vivi? Se quello risponde, non lo so, lo si prende e lo si rimanda in Romania. Così funzionano le direttive europee, semplice e senza scampo. Nella risoluzione, infatti, si legge che il Parlamento Unione Europea ritiene che le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da Franco Frattini, vicepresidente della Commissione, in occasione di gravi episodi verificatisi a Roma, siano contrarie allo spirito e alla lettera della direttiva 2004/38 CE, direttiva che gli si chiede di rispettare pienamente. La risoluzione, dunque, affronta il tema del recepimento della direttiva 2004/38/CE inerente al diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ed il Parlamento e, nell'esprimere apprezzamento per il dialogo intercorso fra Prodi e il premier rumeno Calin Popescu Tariseanu, ha dato il suo appoggio per l'appello avanzato dai due relativamente all'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione sociale delle popolazioni meno avvantaggiate e della cooperazione fra gli Stati membri in termini di gestione dei movimenti della loro popolazione, in particolare mediante programmi di sviluppo e di aiuti sociali inclusi nei fondi strutturali, non pulizia e vessazioni come fa Bitonci o come Bitonci vuole fare. L'Unione Europea ha ricordato che ogni cittadino dell'Unione che soggiorna liberamente e legalmente in uno Stato membro deve godere di tale Stato della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali e ha preso atto del fatto che i Rom sono tuttora oggetto di discriminazioni e di abusi nel territorio dell'Unione e che l'integrazione, l'inserimento sociale e la protezione di tali minoranze sono purtroppo obiettivi ancora da conseguire. Vi ricordo che la dichiarazione di ieri, ieri era il 12, no? Sì, ieri l'11 febbraio appare su, comunque qualche giorno fa, adesso non è ieri, Berlusconi ha dichiarato guerra ai Rom, Cioè noi abbiamo uno che potrebbe diventare il capo dello Stato che ha dichiarato guerra ai Rom, che equivale all'attività nazista di uso dei campi di sterminio. E io vorrei vedere se gli ebrei della comunità di Roma si incazzano per questa cosa. Mentre la popolazione civile italiana è pronta ad incazzarsi e il ministro degli interni è pronto a mobilitare le forze di polizia per un elenco, vorrei sapere se gli ebrei sono in grado di mobilitarsi contro un Berlusconi che dichiara guerra ai Rom, tanto per essere chiaro, anche perché da quello che ho visto non ha dichiarato guerra a chi commette dei reati, ma ha proprio dichiarato guerra ai Rom, che equivale a un'affermazione di razzismo e di nazismo. Pertanto, vado avanti con l'articolo, il Parlamento dell'Unione Europea ha ribadito che tutte le legislazioni nazionali devono rispettare rigorosamente i limiti e le garanzie imposte, compreso l'accesso a un ricorso alle vie legali contro l'allontanamento e l'esercizio dei diritti della difesa, e che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Pertanto, il Parlamento dell'Unione Europea ha dato incarico alla Commissione parlamentare competente di effettuare, entro il 1 giugno 2008, in collaborazione con i Parlamenti nazionali, una valutazione dei problemi di recepimento della direttiva 2004/38/CE, in modo da mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini europei. Dunque l'Unione Europea, respingendo il principio delle responsabilità collettive e ribadendo con forza la necessità di lottare contro qualsiasi forma di razzismo, xenofobia e ogni altra forma di discriminazione e stigmatizzazione basata sulla nazionalità e sull'origine etnica, ha invitato la Commissione ad elaborare una strategia globale per l'inclusione sociale dei Rom, anche mediante l'istituzione di una rete di organizzazioni che favoriscono l'integrazione e promuovono strumenti adatti ad aumentare la consapevolezza in materia di diritti e doveri dei Rom. Questo articolo è stato ripreso da Neswood, www.newsfood.com, articolo international, Unione Europea non lecita espulsione di massa. È vergognoso quello che ha fatto Calogero, non procedendo contro Bitonci per alimentare l'odio razziale nel Veneto. Nessuno dice che non abbia le sue ragioni giuridiche nel chiedere l'archiviazione, ma si rileva che quelle ragioni giuridiche sono in contrasto con le ragioni giuridiche con cui ha giustificato le torture e i processi illegali nei confronti di cittadini che chiedevano giustizia rispetto delle norme costituzionali. Sono le stesse ragioni giuridiche con cui non ha indagato e processato chi devastava il territorio, costruendo un clima sociale di conflittualità da un lato, rispondendo alle sue convinzioni etico e morali. Gli operai sui posti di lavoro possono essere ammazzati e questo non danneggia la Costituzione, secondo Calogero. Poi il Presidente della Repubblica dice: ma come mai troppa gente viene ammazzata sui posti di lavoro? E vaglielo dire a Calogero, no? È la logica di Pietro Calogero che sta continuando ad insanguinare il Veneto. Purtroppo i procuratori della Repubblica, i sostituti procuratori, le procure della Repubblica sono obbligate per Costituzione a fare tutti i processi dei reati di cui vengono a conoscenza. Ebbene, i procuratori, le procure della Repubblica fingono di non leggere i giornali, fingono di non essere a conoscenza dei reati per non fare i processi. E non è solo che le questioni dei magistrati, cioè le questioni delle procure sono messe male, cioè non hanno fondi o non hanno sufficienti mezzi per agire. Anche se il magistrato ha pochi mezzi per agire, i reati a cui deve dare la precedenza sono quei reati che mettono in discussione, che mettono in crisi, che mettono in pericolo la società civile quando vengono fatti da individui che appartengono alle istituzioni. Perché gli individui che appartengono alle istituzioni non solo fanno dei reati gravissimi e i loro reati sono all'ennesima potenza, ma usano il loro ruolo nelle istituzioni per aggravare la conflittualità sociale, per costruire odio sociale. E finché i magistrati non fanno questo, questi magistrati che non fanno questo sono al di fuori delle istituzioni, sono al di fuori del dettato costituzionale. E questo è il grande problema che ha il Veneto. Purtroppo la storia l'ha insegnato. Si tratta di comprendere il perché certi atteggiamenti nel Veneto. È vero che il rispetto alle norme sociali a volte è fastidioso e spesso comportano un carico eccessivo di lavoro, ma nel Veneto la situazione è grave perché il rispetto della norma sociale si scontra col disprezzo per la norma che viene insegnato negli oratori e nelle parrocchie. Nelle parrocchie venete si educa le persone all'illegalità, al furto, ad essere più furbe delle altre, a far fesse le persone. Nello stesso tempo si nascondono le norme sociali, in modo da impedire alle persone di mettere in atto strategie economiche e legali con le quali fare il loro profitto. Così, anziché organizzarsi per fare profitto, gli imprenditori veneti si organizzano per approfittarsi dei più deboli, pronti a giocare ricattando le persone su quella dipendenza psicomorale che viene costruita nelle parrocchie e confermata dal fatto che le persone non sanno il significato sociale delle loro azioni. Scrive il settimanale L'Espresso in data 8 novembre 2007. Nel Veneto l'insofferenza fiscale è quasi una cifra culturale. Le rivolte degli studi di settore contro le nuove aliquote del fisco è partita da qui, dal regno delle proteste antitasse, dove la sfiducia verso lo Stato e il governo Prodi è ai massimi storici. Oggi è andata bene, chiosa Francesca, ma ci sono comuni ancora più caldi. Giorni fa a Piazzola sul Brenta mi hanno sventolato in faccia i volantini della Lega Nord. Dobbiamo anche stare attenti a non perdere le staffe. Qui le organizzazioni degli esercenti sono molto potenti. Di fatto, se la lotta contro gli scontrini selvaggi prima era casuale, ora l'agenzia regionale mappa il territorio e fa azioni repressive contro lo stesso obiettivo. E ancora, sempre lo stesso articolo dell'Espresso, bisogna essere rapidi, il primo che viene preso manda gli sms agli altri, i registratori di cassa iniziano a cantare, l'effetto sorpresa svanisce. Ammonisce il capo team Giancarlo Del Massa. I primi 4 controlli sono positivi e si commutano in 4 multe da 129 euro. Solo Lorenzo perde tempo. La cliente che blocca lo prende per un testimone di Geova. Sono tutti in borghese e il tesserino dell'agenzia incute meno soggezione del tesserino dei finanzieri. Se non si comprende la mentalità del Veneto, se non si parte dalla mentalità imposta negli oratori e che fa parte di una certa parte veneta e che fa di una certa parte veneta l'imprenditoria, una mentalità truffaldina riuscirà a danneggiare irreparabilmente la società civile. Se c'è una banda che si riunisce per aprire con scasso un negozio, l'imprenditoria veneta apre il negozio per derubare sia la società civile che le singole persone. Essere imprenditore nel Veneto spesso è essere un bandito e passare dal fare l'imprenditore a fare l'imprenditore che spaccia droga come a Treviso o a fare l'imprenditore che rapina come a Treviso. Successero praticamente questi fatti, vediamo un attimo, nel mese di dicembre, per cui potete chiaramente ritrovarli sulla stampa di dicembre. Il passo è breve perché la mentalità con cui si fa l'imprenditore è la stessa con cui si rapina e si spaccia droga. Delle regole sociali agli imprenditori qui in Veneto non frega assolutamente nulla. È sempre una mentalità di illegalità e di illecito perché è più furbo degli altri e deve truffare gli altri. È l'educazione della parrocchia che sta sommando disagio a disagio in Veneto. Poi, quando lo Stato inizia a fare controlli, allora iniziano le violenze, specialmente nei confronti di chi vuole giustizia, specialmente nei confronti del più debole. È la mentalità della parrocchia. Il più debole, la donna violentata, il ragazzino abusato, devono vergognarsi, non chiedere giustizia. Il ragazzino preso di mira dai bulli del branco deve vergognarsi, non chiedere giustizia. È la mentalità della parrocchia, illegale e violenta, che prima o poi dovrà scontrarsi con le esigenze dello Stato. A soffrirne non è solo la popolazione, ma anche quegli imprenditori che hanno un senso sociale che chi pratica l'illegalità indica come i fessi. Gli imbecilli che pagano le tasse e che sono subissati da scartoffie burocratiche, quegli imprenditori imbecilli che si preoccupano delle protezioni sui posti di lavoro, che si preoccupano di non creare incidenti o di non far ammalare gli imprenditori. Ecco, questi sono gli imbecilli, non le persone da onorare o le persone da prendere ad esempio. Ci si chiede con che stomaco personaggi come Pietro Calogero, Foiadelli, Ennio Fortuna, Ugolini Rita, dopo aver insanguinato il Veneto con il loro odio di classe, permettono non solo gli omicidi sui posti di lavoro, ma favorito per i loro interessi il sorgere di quel scoramento che costringe i cittadini a scorgere il loro nemico nelle istituzioni nazionali, continuano ad occupare il loro posto anziché essere licenziati per aver messo in pericolo la Costituzione della Repubblica Italiana? È di questi giorni, lo prelevo da un sito web, ma si trova in molti articoli, in molti giornali, la vicenda del presidente Napolitano e del New York Times. Un Napolitano che pronuncia frasi senza sapere nemmeno di cosa stia parlando. È spettacolo triste e indecoroso. Ma dietro la visita del presidente, che si è conclusa oggi, e non so la data della visita, comunque la potete trovare, la visita di Napolitano in America tranquillamente, c'era anche un'altra cosa, c'era il desiderio di sondare l'alleato, di capire quale percezione ci fosse dell'Italia in un paese così determinante e potente. Una risposta, forse non l'unica, ma certo la più spiazzante, è arrivata dal New York Times, che proprio stamani ha dedicato un lungo articolo al declino dell'Italia, allo scoramento politico, sociale ed economico. Un altro attacco è giunto dal Washington Post, preoccupato di un ritorno del terrorismo nel bel paese. Due rospi non facili da digerire. Napolitano ha tenuto insieme entrambi questi aspetti caratterizzanti della visita. Ha ribadito che c'è condivisione di preoccupazioni e di visioni con l'America, e che perfino sull'Iran, sul quale Bush non ha usato mezzi termini, c'è una consapevolezza condivisa che l'Italia vuol fare la propria parte nelle aree di crisi del mondo. Al tempo stesso il presidente ha difeso a spada tratta l'immagine del paese e non ha esitato a definire pura idiozia certe critiche del più famoso quotidiano americano, secondo il quale tutti i deputati italiani hanno l'auto blu. Questo in effetti è un po' pesantina. Tutta la vita della nazione italiana è fatta da micro scelte, sono le micro scelte che determinano la passione e lo scoramento dei cittadini. Purtroppo i magistrati del Veneto sono venuti meno a quella necessaria discrezione che rende la loro funzione protetta da interventi e coinvolgimenti di natura personale che ne inquinano il giudizio, rendendolo spesso asservito ad interessi di parte e offensivo nei confronti del dettato costituzionale. Non è solo Ennio Fortuna che scrive un libro per esaltare l'attività di stupro di minori del Gesù di Nazareth, compiacendo la curia vescovile. Come non volete dire che non voleva esaltare l'attività di stupro di minori del Gesù di Nazareth? Forse aveva intenzioni diverse? E allora con quale sensibilità ha letto i Vangeli cattolici? Con la sensibilità dell'uomo che ha giurato fedeltà ai principi fondamentali della Costituzione, o quella dell'uomo che nel suo delirio di onnipotenza dice: o fate quello che voglio io vi ammazzo? In pratica ha letto ciò che gli faceva comodo leggere e non ha letto ciò che lui non voleva leggere, per cui non ha nessuna scusante. Se aveva la sensibilità dei principi costituzionali, è stato attento a quello che avveniva nella società civile. Se nella sua finta cecità ignorava che il valore sociale di Gesù è scannate quei miei nemici che non mi si mettevano in ginocchio davanti a me e manifestava la sensibilità del sottomesso al suo Dio, egli agiva e agisce in modo che le persone vessate, offese, denigrate nella società civile non potessero proteggersi dalle offese, ma fossero torturate e incarcerate ogni volta che chiedevano giustizia. Come si permettono questi bifolchi di chiedere giustizia nei confronti dei delitti del Dio padrone? Purtroppo è la mentalità di molti magistrati questa. Ennio Fortuna ha compiaciuto le curie vescovili insultando la Costituzione e la società italiana. Quante persone sono state ammazzate sul territorio per la non azione dovuta alla complicità della magistratura? a volte sentiamo dire dai giornali, no? È stato denunciato che quella persona aveva picchiato la moglie, però non hanno fatto niente e quella persona dopo l'ha ammazzata. Esistono delle responsabilità istituzionali che non si può prevedere dove vanno, cioè non è che il magistrato possa sapere che dopo le botte quello può anche ammazzare, però sta di fatto che quando quello ha dato delle botte ha commesso un reato e nella misura in cui il magistrato non è intervenuto, di fatto si è reso responsabile anche del proseguo. E questa è una cosa che non viene perseguita in Italia, perché fa comodo non perseguire questi finti errori, che in realtà sono delle inadempienze che hanno valore costituzionale, però sta di fatto che è così. Ed è la stessa cosa che farnetica Pietro Calogero, che farnetica Foiadelli o Candiani prima di lui. Quanto è comprensivo Pietro Calogero, colui che torturava, perché chi costringe le persone al lavoro nero e all'insicurezza sul lavoro sono persone istituzionali. E questo non me lo toglierò mai dalla testa, queste parole. Sì, perché secondo questi magistrati, chi costringe le persone al lavoro nero, chi costringe le persone a morire sui posti di lavoro, sono le istituzioni. Tanto per capire anche la mentalità di queste persone. E sono parole di Calogero, di Michele Dalla Costa, di Ugolini Ricta, di Carlo Mastelloni, di Ferrari, di Pisani, di Palombarini, e la loro voglia di assassinare le persone e la loro responsabilità, prelevo dal sito web, la permanenza di condizioni di lavoro illegali. Io però mi fermo qui. Perché mi fermo qui? Perché la mia voce sta andando un po' a quel paese. E allora questa facciamo parlare della la facciamo passare come la prima parte del disagio del Veneto per colpa della magistratura italiana. E ne faremo una seconda trasmissione, perché effettivamente ad un certo punto anche la mia voce, che non è proprio perfetta e proprio buona, ha dei limiti non indifferenti. Ora io vi do naturalmente appuntamento per domani, per la prossima trasmissione, e continueremo i discorsi con la magistratura e cosa la magistratura non fa e cosa le sue cose che non fa producono qui nella società veneta. Perché quando si perde ore e ore, centinaia di ore di lavoro giocando su un lamierino e una forbice, dove l'unico indagato alla fin fine è l'ex poliziotto che faceva il perito, e nel frattempo si lascia che la società civile vada a scatafascio, perché perseguire quei reati non ti porta in prima pagina del giornale, non ti fa fare il gazzettino El Mona, Mona Bomber, l'invenzione del gazzettino. So, sono reati anche quelli da perseguire, e sono anche reati importanti, sono reati che creano allarme, indubbiamente questo. Ma nel frattempo si perde tempo e non si perseguono centinaia e centinaia di reati proprio per portare la situazione della società civile in situazioni più decenti. Perché quando ci sono decine di ragazzi che si suicidano, significa che c'è qualcosa di malato, e le cose malate sono colpa sempre di Calogero, di Dalla Costa, di Ugolini, di Mastelloni, di Ferrari, di Pisani, di Palombarini, di quelle persone che, venendo meno ai loro doveri d'ufficio, anche se magari qualcuno di questi ormai è andato anche in pensione, venendo meno ai doveri d'ufficio, di fatto stanno devastando la società veneta. E questo è veramente una cosa squallida ed infame. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la seconda parte della trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, riguardante alle difficoltà del Veneto e al ruolo dei magistrati nelle difficoltà del Veneto. E vi ricordo, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima.